Domenica scorsa abbiamo celebrato la Domenica della Parola e la liturgia di questa domenica ci aiuta ad andare avanti nel riflettere su che cosa accade quando Dio ci parla. E la situazione diventa subito, improvvisamente, molto drammatica. E il motivo sembra essere uno, che quando Dio ci parla, il problema non è tanto quello che ci dice, ma quello che fa parlandoci. E quello che fa parlandoci assomiglia molto più a un esorcismo che non a tutte le cose che ci abbiamo in mente noi. Ora, non spaventiamoci. Esorcismo vuol dire la capacità di strappare dal nostro spirito, dalla nostra mentalità, degli equilibri storti. Non dobbiamo immaginarci delle cose da film. Cioè la cosa che fa Dio quando ci parla, più che informarci di qualcosa, è guarirci. E qui cascano tutti i somari, noi, che pensiamo di poter facilmente ascoltare una voce che in realtà è molto più fastidiosa e dolorosa di quello che immaginiamo. E noi quando ci mettiamo ad ascoltare il Signore, no? Apriamo la Bibbia, facciamo un bel sorriso come se fosse tutto molto irenico. Ma non è così. È molto drammatico l'incontro tra noi e la voce di Dio. Perché generalmente quello che succede quando Dio ci parla assomiglia molto di più a questo Vangelo che non a quelle cose che tentiamo noi di mimare e di simulare. Cioè che Dio ci dice una cosa, noi sorridiamo e poi torniamo a vivere esattamente come prima. Abbiamo neutralizzato la parola di Dio, in genere. Non abbiamo permesso alla parola di Dio di farci un esorcismo. Sapete che nel giorno del battesimo tutti abbiamo ricevuto un esorcismo iniziatico, originario. È come se da quel giorno, ci ha detto la Chiesa, dovrete essere pronti a tanti esorcismi. Cioè a tanti momenti in cui Dio parlandovi vi rigirerà come un calzino e avrete voglia di scappare, di dire basta, ma cosa stai dicendo? Non dirmi questa cosa, non la faccio, non voglio. Perché quel problema che ha quest'uomo nella sinagoga ha un nome ben preciso, lo spirito impuro. Questo è il fattaccio. È come se dentro di noi, nella parte più bella, più intima di noi, quello che chiamiamo il cuore, lo spirito, ci sia come, capite, un'intossicazione alimentare, un virus, un batterio che ci impedisce di accogliere la voce di Dio come una cosa bella. E credo che non è difficile capire che nel nostro spirito possa accadere qualcosa di simile a quello che accade ai nostri corpi. Qualche anno fa eravamo tutti in mezzo al Covid. Una cosa piccola, invisibile, entra in noi e avete visto cosa può succedere. Il Vangelo, cioè l'ingresso della voce di Dio nell'umanità, questo è il Vangelo, ci informa che per quanto belli, simili a Dio, tutti da baciare e da coccolare fino all'eternità, questo pensa Dio di noi, ci abbiamo un grosso disturbo dentro il cuore. Non ci abbiamo voglia di ascoltare la voce di Dio. Preferiamo restare nei nostri equilibri storti, sgangherati, piuttosto che cominciare a cambiare qualcosa della nostra vita. E questo problema lo abbiamo più forte noi che siamo qui, che non tutto il resto della città di Milano che non ha un atteggiamento religioso. Capite? Perché noi abbiamo un problema in più rispetto a chi magari ha gli stessi nostri problemi, che veniamo qui da Dio facendo finta di ascoltare la sua voce, ma poi continuando a fare esattamente la nostra volontà. E allora direte, perché veniamo qui? È perché ci fa paura Dio, meglio tenercelo buono, per poi continuare a fare di testa nostra. Capite? Questa è una dinamica molto spiacevole, su cui però il Vangelo getta una luce e credo che sia importante che noi la riconosciamo. Perché vedete, tante volte noi ci poniamo, anche a livello, come dire, della nostra rinascita, conversione, su un piano troppo razionale, come se dovessimo capire qualcosa, no? Come se per diventare santi, diventare la versione migliore di noi stessi, basta che ragioni un po', no, su come stai vivendo e decidi che da domani fai un'altra cosa. Anziché fidarti di un'autorità esterna, perché questo è il punto, che Dio non ci parla mai scendendo dal cielo facendoci vedere, allora sono Dio, ti sto parlando, prendi sul serio la mia parola. Dio ci parla in una forma mediata. Anche Gesù era una mediazione di Dio, era un uomo. Ed è per questo che tante persone lo mandavano a quel paese, molti lo hanno condannato, tutti lo hanno crocifisso, eppure noi. Perché fidarci di qualcuno che è come noi, che ci dà un consiglio ed è simile a noi? Ma figurati, allora faccio di testa mia. Capite? Questo, sto cercando di dar voce a questo spirito che abbiamo tutti dentro il cuore. A noi piacerebbe, vedete, che Dio ci dicesse una cosa, noi ci riflettiamo sopra e poi la facciamo, no? Ma in questa ossessione del capire, e purtroppo noi moderni siamo molto ossessionati dal capire, per questo abbiamo una psiche che è come un panino abbrustolito, perché noi dobbiamo pensare e poi pensare e poi pensare ancora. E poi prendiamo pastiglie per ridurre tutto questo lavoro mentale che ci ammala. Perché da quando un uomo ha detto penso, quindi sono, capite, noi siamo fregati. Tutto quello che non passa attraverso il nostro pensiero sembra che non esiste. E allora una cosa che dice un altro, finché non diventa anche qualcosa che penso io, non la prendo sul serio. E questa è una grande fatica che dobbiamo fare perché siamo figli di Cartesio pure noi. E quindi dobbiamo far diventare nostre acquisizioni, le cose va anche bene. È un processo di maturazione che sta vivendo l'umanità. Però il Vangelo ci sembra dire c'è un argine a questo processo. Perché se pensiamo di vivere solo le cose che capiamo, senza affidarci mai a nessuno realmente, a Dio soprattutto, sarà una grande fatica iniziare a diventare felici in questo mondo. Perché è come se stessimo tentando di fare tutto noi. Pensate se un bambino non si affidasse alla parola degli adulti. Che vita difficile, che è quella che facciamo noi. È un po', credo, questo quello che voleva dire Paolo quando diceva, fratelli, io vorrei che viveste senza preoccupazioni, perché vi vedo veramente un po' incasinati. In quel momento il problema era, mi sposo o non mi sposo? Aveva davanti dei cristiani che si ponevano il problema vocazionale. E San Paolo sembra dire, guardate, l'importante è che viviate senza divisioni, cioè che siate qualcosa di unificato, non che fate una cosa e ne state a pensare un'altra. Perché questo è quello che Dio vuole fare, capite? La sua parola, quando viene a noi, perché è terapeutica? Perché vuole tentare di farci vivere come una cosa sola, non come due. Noi soffriamo, stiamo male, perché andiamo ora da una parte e ora dall'altra. Vedete che non riusciamo a tenere il filo dritto di nessuna cosa? Siamo sempre incostanti, oscilliamo, deragliamo di qua e di là. E il deragliamento più grande è quello che vive quest'uomo nella sinagoga, che vedete è lì come noi stasera, davanti a Dio. Probabilmente questo andava tutti i sabati in sinagoga. Ma quando Gesù parla con autorità, non ci viene detto cosa diceva, ma che lo parlava in modo autorevole, questo si innervosisce e dice, ma che vuoi? Taci. Guardate, sono tanti anni che io, tra le cose che faccio, è parlare un po' a nome di Dio, a tanti livelli. Io all'inizio non avevo capito che questo era il problema dei problemi, ma ora ci metto la mano proprio sul fuoco. Noi non vogliamo ascoltare la voce di Dio. Anche se uno parla bene a nome di Dio, cerca di costruire, come dire, una comunicazione intelligente, profonda, in genere è molto raro che uno voglia veramente accogliere una parola che viene da un altro, da Dio. C'è l'apparenza di questo processo, come adesso che io vi parlo, no, voi, nessuno di voi mi sta fermando per il momento. Ma altra cosa è accogliere realmente la voce, l'invito di un altro. C'è pochissima gente che cerca veramente un consiglio su cosa fare nella vita. Molti vengono, bussano alla porta dei frati, alla porta dei preti, ma è molto raro che uno si affidi alla parola detta da un altro. Molto raro. Io non immaginavo così tanto. E guardate, non dobbiamo aspettarci che Dio ci chieda chissà che cosa, Perché è un conto se Dio, capisci, ti dice vola, lanciati da un grattacielo. Il più delle volte Dio ci dice delle cose molto semplici. raso terra, molto umane, ma che noi non abbiamo voglia di fare. Uno dei consigli divini che ho elargito recentemente, che ha fatto innervosire una persona, è: ma non dovresti rifare il letto la mattina e riordinare la camera? Ho ricevuto un fiume d'odio. Ma come? Io ti ho chiesto un consiglio spirituale. Questo è il consiglio spirituale. Capite? Noi non vogliamo modificare le cose che veramente non vanno nella nostra vita. Noi vogliamo mettere la panna su una torta che è immangiabile, anziché rifare l'impasto della torta e rimetterla nel forno. Così prendiamo Dio, capite? Come il pretesto per non metterci veramente in discussione e in conversione. Perché Dio è molto semplice. Dio probabilmente il giorno che andremo a trovarlo lo troveremo con un grembiule, con le mani sporche di farina, molto più alla mano di quello che immaginiamo. E che ci restituisce l'invito a fare una cosa che è molto più vicina a noi, dei voli pindarici, degli ideali assurdi che ci mettiamo sopra la testa, delle cose che non faremo mai nella vita. Perché in questa specie di tangenziale che ci abbiamo in testa, ogni giorno noi ci facciamo dei film che non avverranno mai nella realtà. Ma noi continuiamo a fare i registi di cose impossibili, di situazioni complicatissime, anziché rifare il letto. Cioè, anziché partire dal concreto, da quello che veramente, dalla rivoluzione reale che ci aspetta, che è magari salutare qualcuno, chiedere scusa a qualcun altro, mettere in ordine le nostre giornate. Ora, questa è una bruttissima notizia per il momento, perché siamo tutti qui, siamo tutti in questa specie di stazione degli autobus. Cosa accade in quella sinagoga? Che Gesù fa una semplice azione attraverso la sua parola. Taci. Esci. Questo è l'esorcismo. Ed è noi con i nostri pensieri assurdi vogliamo sempre ragionare. Noi ci mettiamo lì, non ci rendiamo conto di quante energie, di quanto tempo sprechiamo. A continuare a lavorare su pensieri impuri, cioè non reali, non incarnati, non alla portata della nostra vita. Come fa Dio a salvarci da questo labirinto da cui non usciamo mai? Taci. Esci. Non c'è da ragionare, capite, con le stupidaggini che abitano dentro di noi. C'è da chiudere la porta. Noi siamo ancora un po' troppo ingenui con il male. Non quello che non ci ucciderà domani mattina, le bombe, le cose che sono per ora lontane da noi, ma il male che abbiamo dentro, questo. E invece Gesù, con grande concretezza, quando ci ha insegnato a pregare, l'ultima indicazione che ci ha dato è: dite ogni giorno, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Non ragionate col male, gridate a Dio, basta, fammi chiudere sto pensiero. Domattina fammi smettere di diventare amico di questi pensieri che mi rovinano tutte le giornate. Pensieri di insicurezza, manie di perfezione, pensieri ossessivi, tutte le cose che ci disturbano, che riempiono gli studi degli psicologi di Milano, e va benissimo andare dallo psicologo, ma che poi hanno anche un'altra terapia, quella di chiedere a Dio, basta, taci, aiutami a chiudere questa porta. Noi il male, questo male che è molto profondo, spesso lo affrontiamo a un livello che è troppo superficiale. Ci mettiamo a pensare, a ragionare. Il combattimento è molto più profondo. Per questo la preghiera, vedete, tante volte non è ragionare, continuare a pensare, ma coinvolgere anche il corpo. Tante volte è importante venire in chiesa, fare leggere il Vangelo sicuramente, ma mettersi anche davanti a Dio come dei corpi che hanno bisogno di essere rialzati. Fare un inchino, una genuflessione, sollevare le mani, chiedere aiuto. E dire a Dio, soltanto tu puoi mettere a tacere tutto questo brusio di fondo. Fallo. Salvami. Questa è una preghiera molto semplice, molto bella. C'è un versetto del Salmo che io ho ripetuto per anni nella mia terapia personale, che dice così: davanti a te i pensieri del mio cuore, Signore, mia rupe e mio Redentore. Basta. Non è che ci volevo capire molto di più di quei pensieri, volevo soltanto dire, io questi pensieri non me li tolgo dalla testa, però stanno davanti a te. Fai tu qualcosa, aiutami tu. Questa domenica ci lascia questa parola del Signore, non un'informazione, ma un'azione che Dio vuole fare anche in noi. Strapparci questo orgoglio sciocco, questa centratura su noi stessi che ci impedisce di affidarci alla sua autorità, che è un'autorità sempre mediata, che passa sempre per qualcuno, per una voce esteriore, alla quale forse potremmo avere la maturità di affidarci, per poter vivere, come dice Paolo, finalmente nel modo più bello, senza preoccupazioni e senza divisioni.